Eccoci qua, possiamo dire, eccoci qua, possiamo dire,
dire
eccoci qua
dire.
Ragazzi,
buonasera.
Buonasera,
ben ritrovati,
buonasera, seconda puntata, è tornato anche senza babà, purtroppo, perché eravamo rimasti, sì. Doveva portare i babà, ma stasera non sono arrivati.
Potrei la prossima volta, bentornati a un appuntamento con quelli lunedì, diretto a Radiofonia, finalmente su radiofonia.com, scritto, mi raccomando, con PH, salutiamo Giovanni che ci ascolta da lontana in Italia.
Giovanni ci ascolta da Londra, ma...
Hey Joe.
Si sta avvicinando.
Lo so.
Attenzione,
insomma, mi ha detto qualcosa. Quindi facciamo
lunedì dell'angolo del deportista. Tra poco saranno pieni di Giovanni from Ryan, dell'uomo venuto da. L'uomo della Ryanair.
Facciamo un bocca al lupo e insomma sì, speriamo che li vedremo presto in Italia.
Sì, non svegliamo tutti.
No, però c'è delle possibilità, diciamo.
Stiamo
lavorando per
grandi programmi.
Infatti.
Siamo ottobre ancora.
Quindi bentornati a Nicola.
Romeo.
E da Manuel. Ciao Manu.
Ciao.
Oggi parliamo di sport a 360 gradi, ormai c'è anche la Coppa Campioni, sia domenica che mercoledì. A 360 gradi.
Com'è bella quando la chiami Coppa Campioni.
Coppa Campioni.
No, perché gli hanno cambiato
se no? Cioè,
tanto
bella Coppa
fa
Campioni,
più figo, però sì. Coppa Campioni è sempre...
Sì, la vecchia Coppa UEFA, adesso si chiama Europa League, io chiamo ancora Coppa UEFA.
Coppa Conference è anche proprio in pronuncia.
Sì, dai, no, si può pronunciare.
Coppa.
Intanto è arrivata anche Eva.
È arrivata anche la dottoressa... Eva, buonasera.
Buonasera.
Con largo anticipo è arrivata. Dici la verità, sei arrivata in ritardo perché stai vedendo il Sassuolo.
Sì,
sì, guardavi il Sassuolo, Monza o Torino Verona.
Gli highlights di Torino Verona, vero?
Cosa?
Gli highlights.
Sì, infatti.
Ciao, bentrovata.
Grazie, bentrovati a voi.
Abbigliamento estivo, effettivamente.
Perché fa un po' caldo. Fa un po' caldo.
La dottoressa è abruzzese.
Fa un po' caldo.
Quindi per lei. Queste
diciamo,
sono temperature
super calde,
fa un po' troppo caldo,
sì, è un pochino caldo, sì, un po'.
che regga signori,
no. Dopo
caldo sì, però basta, siamo ottobre, dai,
allora, non mica stiamo sudando, no, si no, sta no, molto no, bene
no, no. Però insomma,
andiamo avanti così,
va bene, da che da ciclismo partiamo?
Beh, no, volevo raccontare queste esperienze,
cioè, l'esperienza è lui che deve raccontare,
ho fatto l'eroica ieri.
Addirittura, raccontaci che cos'è l'eroica, dai.
L'eroica è la ciclostorica più importante del mondo, che si corre del mondo, quindi con oltre 7.000 iscritti, che si corre nella splendida cornice del Chianti Senese, nello specifico nell'itinerario delle crete senesi,
sì.
Con partenza e arrivo a Gaiola in Chianti, e che si chiama eroica perché l'inventore l'ha incastonata... incastonato questa corsa, che non è una gara, specifichiamo, insomma, è una passeggiata tra virgolette, insomma, non tanto passeggiata, ma senza nessun tipo di competizione, che si corre con le biciclette da corsa d'epoca, quindi antecedenti al 1987.
Quindi sei dovuto procurare
no,
una.
Io ce l'ho, ho anche la bicicletta, quella
per l'eroica,
restaurata degli anni 60. E sono vari percorsi, ho fatto quello eroico, quello lungo,
quello quasi figo.
200 km.
Ammazza, 200 km.
190 per l'esattezza, sì, 11 ore e 50. Partenza la mattina alle 4 e mezza con il buio. E arrivo alle 8 e mezzo la sera, insomma, con la mitica cima del Monte Santa Maria, che è questo poggio che tra l'altro i professionisti fanno nella fantastica gran classica che si chiama Strade Bianche, che si corre tutti gli anni a marzo a Siena, che è diventata una delle classiche più importanti del mondo, perché voi dovete sapere che il ciclismo è uno sport nazionale soprattutto in Belgio, in Olanda, ci sono le grandi classiche, no? Parigi-Roubaix, delle Fiandre, sicuramente l'avrete sentite, che iniziano e durano da 100 anni. Strade Bianche invece, con il lancio diciamo del senese, è una corsa abbastanza recente, che ha una ventina d'anni circa, però è diventata in 20 anni una corsa importantissima.
Importante.
E questo famoso passaggio sul Monte Santa Maria, di solito proprio decisivo, perché è una piccola corta, una salita corta, insomma 2,5 km, però particolarmente dura. E noi la facciamo ovviamente con le biciclette, quelle che non hanno rapporti fondamentalmente, quindi diventa tutto molto eroico. Poi considera che sui 190 km il 90% è sterrato, 7.000 partecipanti da tutto il mondo, da tutti i 5 continenti, e insomma
deve essere stato meraviglioso anche
un'esperienza. Io avevo già fatto quella, perché poi dall'eroica di Gaiole sono nate tutte altre eroiche, l'eroica di Montalcino, l'intrepida di Andiari, poi c'è la mitica
Vai le Chianti, no?
Ma no, il Chianti è questa
okay. Diciamo, c'è in Umbria un'eroica?
In Umbria c'è la Francescana, che è una città storica molto più, diciamo, locale, meno conosciuta, che però l'hanno costruita per esempio intorno a tutti i colli di Montefalco, quindi le cantine, che fa la salita di Trevi, scende, insomma, ha preso molto piede. Però effettivamente il classico poi è quello che paga particolarmente, quindi è chiaro che questa è particolarmente viva. Infatti è molto bello perché dentro il paese, insomma, c'è tantissima gente, c'è turisti che vengono a vedere, e quando arrivi, insomma, c'è anche il pubblico, cioè è molto suggestivo il, no, il discorso. È chiaro, è cioè, poi ci sono percorsi per tutti, nel senso c'è anche percorsi più corti per chi è meno allenato, per chi è meno preparato, per chi magari vuol provare.
Ovviamente
anche
partecipano tutti, quindi anche donne cicliste.
Le donne, devo dire che nel percorso lungo, che me ne aspettavo poche, perché poi si riconduce al discorso, perché insomma inizia a essere impegnativa anche per una ciclista allenata il percorso lungo, invece ieri c'era 4-5 ragazze, devo dire giovani, c'era anche una signora di Perugia sui 50 credo, quindi non troppo, più c'era degli stranieri, un gruppo di francesi, e c'era 4-5 donne, sì.
Bene.
Non in prevalenza, però se vai, per esempio, viene strutturata in due giorni, la domenica fanno i percorsi più corti, il lungo è il sabato, se tu vai la domenica sicuramente c'è tante ragazze. Infatti ora c'è quella di Andiari che si chiama Intrepida, e lì c'è una partecipazione femminile molto elevata. Ma poi la cosa bella è che comunque nel regolamento c'è che tu devi avere anche un abbigliamento consono allo stile antico, del civismo.
Quindi c'avevi il cappellino Petrini.
No, io avevo il casco, perché cosa, se cadi t'ammazzi, quindi quello è consentito. Però in realtà, cioè, sei vestito con la maglia di lana. Io per esempio ho una maglia di lana comprata qua a Foligno, che sono maglie quelle antiche, le scarpe normali, nulla di tecnico, nessun computerino, e poi ci sono biciclette che spaziano dagli anni 60 come la mia. C'è chi ha delle biciclette addirittura che antecedenti agli anni 30, che per cambiare rapporto devi fermare la bicicletta, far girare la ruota in senso anti-orario e cambiare il rapporto. Questo era il ciclismo degli anni 30, poi diventare gli anni 50 queste qui come la mia, e poi biciclette anche un po' più nuove, però sempre con telai in ferro prima dell'avvento, perché il discrimine nel ciclismo è stato l'avvento del telaio prima in alluminio e
poi in carbonio,
che ha modificato, ha rivoluzionato, diciamo, il senso,
più leggero,
perché è molto più leggero. Però ti dico che la cosa interessante, poi chiudo, anche per chi è più tecnico, non certamente io, che questi telai in acciaio, come la mia bicicletta, questa è storica, sono estremamente flessibili. E quindi nelle discese, soprattutto, anche quando la bicicletta perde un po' di trazione, è come se avesse il controllo di trazione posteriore, perché l'acciaio, quando è in movimento, diventa molto flessibile, l'hanno detto anche alcuni ingegneri. È una cosa interessante, perché tu paghi un telaio molto semplice, che dice che sto un pezzo di ferro, rispetto a un telaio in carbonio, che invece è molto sofisticato, è costruito con delle boccole incollate, che costa anche... Biciclette oggi costano anche 15-20 mila euro, insomma, telai particolarmente strutturati, aerodinamici per la corsa, e però durano 3 anni. Questa qui dal 60, io l'ho ripresa dalla cantina. Volevo ringraziare, questo è molto interessante al di là dello sport, questa bicicletta me l'ha ristrutturata, io l'ho tirata fuori dalla cantina, che era in cantina da circa 35 anni, quindi era un pezzo arrugginito, aveva le ruote, la catena. C'è un ragazzo, Lorenzo Curti si chiama, che è un ragazzo molto più giovane di me, che va in bicicletta, fa anche le corse, insomma è abbastanza competitivo, e lui ristruttura questo tipo di biciclette per passione. Lui ha preso la bicicletta, l'ha smontata tutta, pezzo per pezzo, proprio anello per anello, bullone per bullone, e poi l'ha ricostruita, comprando alcuni pezzi, ma cercando sempre di rispettare l'allestimento originale. Tra l'altro, questo ragazzo, qui lo dico perché è molto interessante, il Comune di Perugia, con l'amministrazione prima di Romizzi, quindi prima del primo Romizzi, aveva dato in appalto gratuitamente a degli artigiani le botteghe in via Appia, in centro.
Ah, sì.
si era creato tutta una serie di artigiani.
Vladimiro Boccali, forse.
Vladimiro Boccali. Okay. Non volevo fare il nome perché era.
Ma che pubblicità!
No, no, assolutamente. E il, non so perché nell'amministrazione dopo questo appalto non è stato rinnovato, gli si era creato tutto un distretto di botteghe artigiane e questo ragazzo aveva creato la sua, questo ragazzo che fa geometra di lavoro, sì, però aveva creato la sua bottega dove ristrutturava il
bello.
Purtroppo non, cambiata per qualche motivo senza giudizi insomma è cambiato, però si fa un appello insomma se c'è se il prossimo sindaco che sia Rubini,
sindaco a ridacce via la via delle bici,
queste sono cose interessanti perché c'era quello del cucito, c'era quello che rifaceva gli abiti, c'era quello che rifaceva faceva le biciclette. È chiaro che la bicicletta negli ultimi due anni tra la pandemia e tutto è cresciuta tantissimo a livello di sport outdoor, perché poi con l'avvento anche delle bike, per chi non ha voglia di faticare, insomma parliamoci chiaro, ma anche per chi magari ha problemi, anche non è più troppo giovane, chi ha problemi anche di cuore, eccetera, è sicuramente un elemento positivo. E insomma, comune, visto che ci ascoltate sicuramente tutti.
No, pensavo alla bicicletta, c'è un'istituzione, no? La bicicletta serve, no?
Sì, sì.
Quante calorie brucia? Ha bruciato?
No, ecco,
chi si deve mangiare?
Una dopo domanda, per esempio, perché durante queste ciclostoriche è chiaro che la caratteristica, l'aspetto dominante sono i ristori. Sì. Cioè ogni tot chilometro ci sono dei ristori dove vengono messi a disposizione. E c'è chi utilizza un sistema di alimentazione particolare, quindi molti zuccheri, eccetera. Io per esempio mi affido molto alle sensazioni, quindi cerco di bilanciare salato, salato, zucchero, zucchero, salato in base a come mi sento. Devo dire che mi trovo bene. Mentre c'è molti che puntano invece molto sul picco glicemico.
Infatti ci sono due domande che io volevo fare, cara dottoressa.
Prego.
Allora, prima di tutto su 10 km di corsa, cioè 10 ore di corsa, quante calorie avrà bruciato? Il nostro amico.
Ce l'ho io qui le calorie, ma molte, è un algoritmo però, che secondo me non calcola ovviamente, perché in base al peso.
Quanto dà l'algoritmo?
Qui mi dà 3200.
Vabbè, comunque sono parecchie, nel senso, adesso non so, sono 3200, qualcosa di più, qualcosa di
per
meno.
Per esempio,
però,
scusa se ti interrompo, con il mio amico con cui si era insieme, cioè lui è più pesante, è una decina di chili anche più pesante, lui l'algoritmo mi dava 6100 calorie spesso.
E come ci si prepara, diciamo, come allora, 10 giorni prima, come so bisogna mangiare? No?
Per chi fa ciclismo, ma in parte 10... Dunque, per chi fa questo tipo di sport, assolutamente un'alimentazione glucidica. Cioè, nel senso che devono prevalere un po' i carboidrati, perché il muscolo, quando si sforza, si nutre di carboidrati, di zuccheri. Esaurisce, si affida alle riserve di glicogeno, e però poi, che sono dei pacchetti di glucosio, diciamo. Poi l'idrolisi di questi zuccheri produce energia, che è la sotto forma di ATP. L'ATP proviene dalla glicolisi, non proviene. E poi dopo si bruciano i grassi, sicuramente anche i grassi, nel senso che i grassi danno più energia lì per lì, sono più calorici, quindi va bene. Però bisogna assicurarsi un certo quantitativo di carboidrati anche in prossimità di una gara. Io, come mi è capitato nel mio lavoro, di nutrire un ciclista e alla fine anche dare, ora questo è anche un discorso un po' controverso, anche delle maltodestrine. Allora, il discorso è questo, che l'aerobico ha bisogno veramente di carboidrati, poi andrebbero presi 3-4 grammi di carboidrati per chilo corporeo, quindi non sono pochi. Quando una persona pesa molto, cioè è robusta, così ovviamente non si può mangiare tantissimi carboidrati, allora gli si danno quelli liquidi, però quelli liquidi sono un po', diciamo, sono altamente glicemici, nel senso sì, hanno dei vantaggi, però uno ci si deve abituare, perché altrimenti sfasci un po' il pancreas, nel senso non va benissimo.
Per chi
si danno, si danno, però si cerca di evitarli, cioè si danno quando tu non puoi dare più di un tot, non puoi mangiarti tre piatti di pasta, no, per dire, allora cominci con queste integrazioni qua. Però fondamentalmente i carboidrati sono importanti, soprattutto nell'aerobico anche, perché
sì, c'è, diciamo, bisogno... I carboidrati infatti vengono utilizzati, io di solito quando mi alleno, insomma, li mangio soprattutto la sera prima, se c'è un allenamento particolarmente intenso, oppure a fine giro, però poi non è che ti nutri,
no, durante...
carboidrato liquido, insomma.
Quindi... Esatto, durante la gara anche cercare di restare un po' leggeri, questo sì,
quello,
ovviamente
secondo
prima...
Secondo me l'equilibrio lì fa un po' la differenza, perché sì, rischi... Secondo me con troppo zucchero poi ad avere proprio il senso di fame un pochino più attutito, è lì la fregatura, è quella,
no,
perché se tu pensi di che non mangi nella maniera giusta poi rischi la famosa crisi di fame.
Sì, e che lì non deve esserci, non deve esserci, cioè se io
quindi
credo
l'equilibrio
che...
resta, secondo me la sensazione resta l'elemento sì, principe per poi questo tipo di amatoriale, cioè ne devi fare.
Beh, se
gare,
uno c'ha, certo, in maniera amatoriale, ok, se uno invece è seguito un po' nell'alimentazione,
certo,
segue la propria alimentazione, magari durante la gara si tiene un po' leggero, incrementi intanto con qualche grasso, robe vegetali,
no,
tipo uno scimando,
ma poi è inevitabile che dove c'è tanto dislivello è il peso corporeo di base è decisivo, cioè lì
esatto,
è un po' inventare,
però ecco, durante la gara
10
non è...
kg in più diventano cioè pesanti,
bisogna idratarsi moltissimo,
beh, tanto,
soprattutto integratori, potassio, queste certo, cose qui, perché sennò rischi i crampi, no? E non
certo,
te lo puoi permettere. E poi soprattutto fa bene idratarsi, però l'alimentazione prima e dopo lo sport è importante.
Comunque dai, bel cappello, insomma, esperienza che consiglio a tutti.
Nasce nel 97 l'eroica.
L'eroica è infatti bravo, che
da 92
vedere, è la più antica.
92 d'Italia. Cacciatori sì, di sentimenti e emozioni, che li do via questa prima,
sì,
li do vita questa prima edizione.
Iniziò e devo dire
questo evento
successo proprio a livello proprio enogastronomico anche, cioè che porta in un paesino come Gaiole, che non è neanche troppo caratteristico, perché poi è stata copiata a Montalcino, che è un'altra cosa, a Brunello, insomma un altro tipo di contesto. Qui a Gaiole c'era 10.000 persone, insomma, quindi porta anche chiaramente,
porta anche un po' di persone,
c'è su internet anche,
no, ma è stata copiata. Io ho fatto anche l'Artica Vicenza Gennaio, che è una copia molto più recente, meno importante, ma con tanta partecipazione sui colli iberici. A gennaio la fanno l'Artica perché è freddo, insomma, l'anno scorso era 25 gradi, che poi ormai il tempo è quello che è. Però ne sono nate tante, insomma, è chiaro che questa resta quella principale. C'è gente dall'America, gli Stati Uniti, c'erano dei.
Beh, per gli stranieri deve essere poi
sì,
meraviglioso.
Paesaggio toscano.
Tutti gli americani, è l'unica vero, cosa è che, chiaro, a ottobre i terreni sono già molto dissodati, quindi
certo,
lo sterrato è particolarmente complesso, perché c'è i trattori, sono passati, c'ha le gobbe, c'ha le buche, mentre a maggio
c'è il prato.
Cina molto più verde, sì, esatto.
Ah, interessante.
Comunque, bel cappello anche con il consiglio, come al solito ormai.
Sua notizia, come prepararsi. Andiamo con Muglia, con Chiomi?
E se partiamo, passiamo
con Elton John.
Ah, Elton John.
Pensa che parte.
Eccoci qua. Intanto la Fiorentina vince 1-0.
Chi ha segnato?
Ha segnato Nico Gonzalez.
Qui parlavamo
il terzo quarto gol.
Parlavamo di viabilità, comunque
splendida, meravigliosa viabilità Perugina. Romeo ci raccontava tanto, qualche scherzo.
Che scaramuccia oggi.
Salutiamo l'Anas di Perugia.
Non era l'eroica, era la rotonda di Ponte Vallecchia.
Era la rotonda di Ponte Vallecchia.
Non sì, è che diciamo, no, la zona anche
che cosa?
Movimentata Ponte Vallecchia. No?
Sì, però tutto sommato ci vivo da diversi anni.
Mia, beh,
non mi sembra una zona
no,
così.
La rotonda si sono un po' innervositi.
No, oggi erano abbastanza nervosi, sì.
È caldo, la temperatura
è troppo caldo.
Non siamo abituati adesso la temperatura, quindi
adesso
aspetta
un pochino.
Comunque oggi era caldo, dai.
Poi, sì,
oggi era caldo.
Dice che c'è un inverno mite, quindi ragazzi,
no,
quindi...
Vabbè, è positivo l'inverno mite, però insomma. Però,
beh, no, per non sciatori per niente, non va bene.
Perché tu su vai, vedi, abbiamo scoperto una passione di Eva. Abbiamo scoperto una passione di Eva.
Un abruzzese non gli puoi dire che va bene.
Infatti, ho detto apposta. La Blockhouse,
ma il gran Sasso, l'altopiano di Ovindoli, Campo Felice.
Mia, ragazzi, bellissimo. Ragazzi. Veramente alcune delle zone meravigliose.
Sì, 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 assolutamente. Lo sci, poi gli aquilani, sai che fanno? Hanno un momento di buco. C'hanno gli sci in macchina, vanno su, fanno un'oretta di sci e poi tornano al lavoro. Cioè, noi andiamo in palestra, vanno a sciare.
Fammi una volta parleremo era... anche magari sì. Di sci appena inizia la stagione.
Un amico Fabio che sta
si riguarda le che abita dell'Albertone, ti ricordi Alberto Tomba. 90 Albertone che si fermava a mangiare per vedere le discese di Alberto.
Fidanzato da Colombari.
Fidanzato da Colombari, veramente fu bolognese, lui è bolognese. Cresciuto nella zona del Corno alle Scale, che poi di solito insomma gli sciatori più importanti sono tutti della Val Badia.
Sì,
sono
tutti nord.
Lui bolognese, bolognese fortissimo, il più forte della storia.
Assolutamente sì. Una volta mi pareva mai vedere così, perché è un altro spot, no?
Ma è bello. Io me lo, ecco, lo sci me lo guardo quando posso, cioè quando capita.
Anche lo sci di fondo ti piace?
Sì, l'ho fatto quando ero piccolo. È bello perché ti immergi nella natura.
Però particolarmente
cioè veramente. Ma no, se fai pezzi in pianura, noi per esempio abbiamo i piani di Pezza che si trovano verso Rocca di Mezzo, Vindoli, provincia dell'Aquila, che tu sprofondi in questa piana e te la fai tutta, tutto il piano è bello.
L'Italia avendo tanti, infatti quando sento dire, sento di tanti incendi, no, che ci sono durante l'anno che vanno a sprecare posti, perché l'Italia è piena di posti bei, quindi veramente no, distrugge un
poi l'Abruzzo è poco popolato ed è molto vasta come regione, per cui veramente trovi facilmente.
E su poi pochissime regioni, insomma, che da 90 km sei dal mare alla cima del Brockhaus,
dal Gran Sasso vedi il mare, quando scivi
dal Corno Grande che è 2600 metri sei a
era
2009
scende di qualche centimetro.
E poi tu sicuramente sapevi che in cima, prima di arrivare sulla cima, non so se siete mai stati a trekking sul Corno Grande, c'è il ghiacciaio del Calderone, che è il ghiacciaio più a sud d'Europa. Sì. Purtroppo credo sia estinto.
Si sta estinguendo,
Gli ultimi due anni fa l'ho visto, era una pozzettina.
Era un cubetto, cioè neanche un moito che riuscivi a fare.
Che non sono niente male.
Vabbè, ragazzi, c'è il Napoli. È tornato Rudy Garcia.
Perché ha vinto? È tornata l'Inter.
No, voglio iniziare. Si inizia dal Napoli. Allora, che io c'è lui, voglio capire.
La squadra ce l'ha.
Le due vittorie.
Ma diciamo che ho letto un post di una famosa giornalista napoletana, Garcia. Deve comportarsi come i vigili a Napoli, meno si vede e più la situazione è tranquilla.
Lo sta facendo,
e quello è stato tirato un pochino indietro e loro hanno ricominciato a giocare come l'autogestione funziona meglio. Diciamo, è una squadra che con le sue idee per il momento non sembra funzionare, come li ha mollati un pochino. Certo, c'è sta un pochino sta grana Osimhen, ma
però ti volevo fare un paio di
domande sul Napoli, perché insomma l'anno scorso, ragazzi, questa è una squadra che ha dato vinto il campionato proprio strombazzando, nel
18 punti
assoluto, quindi era anche logico.
15 punti.
I cambi di quest'anno, cioè quindi Nathan, Kim,
vabbè, perché 50 milioni aveva venuto anch'io a 50.
No, Kim è stato, non è stato venuto, Kim aveva una clausola 50. E il Bayer ha pagato la clausola, quindi il giocatore è andato tranquillamente a giocare col Bayern di Monaco, con tutto il rispetto per Napoli, è un altro tipo di società.
Su Spalletti forse hanno fatto tutti, cioè,
Spalletti c'ho la mia idea, l'ho detta l'altra volta, non so come la pensi. Poi adesso già con due vittorie cambia già in Italia il calcio, molto facile. Liquido, due vittorie, poi ho visto
e faccio cambiare idea,
è tornato a due partite, è tornato, ha messo l'assist. Osimhen, ragazzi, con Lecce
la pennellata,
che roba, ragazzi, incredibile. Poi lui è chiaro che l'esito te la semplifica, perché lì non è facile di alzare, il difensore non esiste, eccetera. Però io avevo detto che secondo me il carattere di De Laurentiis non è molto comprensibile.
No, sono d'accordo.
Questa severità, diciamo, poca affettività che c'è, perché quando tu hai una squadra come il Napoli che l'anno scorso a gennaio ha già vinto il campionato, la prima cosa che io farei, fossi l'amministratore delegato della società, ti amo Spalletti, dico guarda, sei bravo, siamo contenti, beh, troviamo la possibilità, come succedeva, è sempre stato nel calcio,
ma probabilmente
i Maldini, i Baresi sono sempre,
non ci sono state delle garanzie che l'allenatore voleva, e un po' come fece Mourinho dopo il triplete, ha capito che non poteva ripetersi e probabilmente c'era già sentore di nazionale, è andato via e queste cose succedono. Poi che De Laurentiis è un presidente con cui non è facile lavorare, lo dimostra il fatto che ha impiegato quasi 20 giorni per trovarne un altro. Che sì, se non erro Garcia sarà stato il quarto, quinto,
sesto. Scelta prima italiano, poi
credo che lui volesse lui
Benitez servire. E poi si parla anche di Conte.
Comunque, quindi il risultato finale, insomma, quest'anno come la vedi?
Io credo che quest'anno c'è Ninder che è mancata l'anno scorso, e vedremo. Ne sono state vinte solo due, domani c'è una grande partita
con Madrid.
Il Real Madrid, a De Laurentiis interessa andare avanti in Champions, in quanto il campionato si può aspettare almeno altre tre, abbiamo aspettato 32 anni, quindi si può
aspettare prima, dai.
4-5 anni, però oggi nel calcio dove gli arabi, diciamo, stanno impazzando un po' con i dollari, è importante portare soldini, poi quindi c'è. Chi ti porta i soldi è la Champions, non è il campionato, quindi veramente si interessa andare avanti in Champions, come interessa secondo me anche all'Inter, al Milan,
e torna un bel
campionato. Sì, no, questo è vero, anche se non credo che sia congruente con quello che vuole il popolo, alla fine.
Lo so, il popolo è romantico.
Ma non è che fa popolo e popolo,
popolo tra l'ottavo di finale,
nel cinema, e quindi penso che
scelga sempre lo scudetto a Napoli, magari a Torino, Milano.
In termini strettamente economici, il valore di un campionato è poco più di due vittorie in Champions,
sì.
Quindi
questa è una valutazione proprio da economia alla Tremonti.
Economia,
mettiamo il punto troppo così, così. Cioè, ha detto una cruda verità, cioè,
però i calciatori vogliono i soldi, non è che gli vogliono la pesca dell'esse lunga,
vieni lì, cioè, non è che ti firmo il chiaro.
Sei quindi, sicuro?
No, l'analisi è assolutamente asettica,
adente
la realtà, purtroppo questa è la realtà, infatti secondo me è quello che un po' negli ultimi 15 anni si è un po' perso, al di là degli arabi che adesso non sapremo quanto durano, se dureranno, non sapremo se comprano anche a noi, magari, ripeto, come
comprassero la radio,
però è quello che è cambiato, questa finestra che si è allargata troppo negli ultimi 15 anni, no? La Serie A una volta aveva un valore legato, al di là del valore, capito, assoluto, però come ha detto lui,
ma Emanuele, ma quando era bella la domenica, quando eravamo piccoli, con la radiolina sulle gambe del nonno e le sentivi tutti insieme,
mi sta bene anche ascoltare sul telefono, alla radio. Allora, torniamo alla radio, facciamo la petizione, torniamo le partite tutte.
Ma io mi ricordo
a giocare
un euro a testa per 60 milioni di abiti. Torniamo alle partite tutte alle 3 alla radio.
Ma tu te li ricordi quei vecchietti che giravano con la radiolina nel paese, con una mano dietro alla schiena e un'altra con la radiolina?
I vecchietti che giravano ascoltavano anche la terza categoria, la radiolina.
Sì,
loro probabilmente giornalisti mitici di quell'epoca, perché chi guardava quella
noi siamo all'epoca, tu sei più giovane,
Caionesti, no? Da
Mary,
Tonino Caino,
no,
da
Mary, ma da quello era la televisione, alla radio c'era Mary e Ciotti, Ciotti aveva la voce,
sì,
rauca,
sì,
perché
sì, me lo ricordo,
la perse durante,
sì,
una trasmissione, mi sembra di ricordare, di Atletica Leggera, il campionato del mondo, Olimpiadi, e perse la voce, non la recuperò, c'aveva questa, se la giocava con Mary, a Mary però faceva il big match, Ciotti faceva, altra roba, altra roba.
Piccio che commentava la nazionale italiana, vi ricordate, con
ma lì se ne è parlato anche l'altra volta, lo disse lei, tra l'altro, sì, i telecronisti di oggi sono anche molto nettamente più preparati di quelli, sì, di prima in televisione. La televisione può stare anche bene,
forse, però hanno più passione, ogni volta hanno più
oggi sono molto preparati, senza dubbio, se tu guardi Sky, anche dall'ultima donna in segreteria,
ti
conosce tutte le informazioni, salutiamo conosce tutti.
Sì, no, no, sono preparati, cioè, sono
super, super preparati.
Quindi un tempo
una volta se... forse erano un pochino più di misura. Comunque Pizzul personalmente non è che l'adorassi, anche
non, piace, portava, a me
è detto, non è che portava tanto fortuna,
cioè fino a che c'è stato Pizzul, insomma, non mi risulta.
Diciamo, però dopo Pizzul abbiamo saltato di livello.
Poi io tutto Carino D'Asco e Giucca che commentava io e Mian.
Cioè, ce n'era, sì, no, no. Carino D'Asco.
Poi diciamo ogni città c'aveva
Cosatti,
il suo.
Cosatti, Cosatti,
ecco, detto un'altra cosa giusta. Ogni città c'aveva il suo.
Se commentava il Bai, il Foggia, di Ezio, di quelli
pelato. C'era quello, sì, con Stipoli, Stipoli.
Chi era quello che commentava il Perugia? Non ve lo ricordate voi, no?
No.
No, perché non, Perugia non ha mai calcato grandi...
Non mi ricordo, però quel Bai, Foggia, Ezio, mi ricordo che...
C'era già Stream, c'era col Perugia.
Insomma, sì, un paione di un...
Quindi, insomma, giustamente, l'Inter e il Milan,
Milan è squadra interessante.
Comandano. Il Milan c'ha un fenomeno, comunque fa differenza.
Beh, c'è Otavo che è in forma.
La corsia di sinistra, se tu guardi la partita con la Lazio, gli highlights sono
tutti
di, tutto a sinistra. Cioè, è chiaro che quando hai un giocatore che negli ultimi 30 metri, se intelligentemente non lo fanno giocare di rincorsa, perché anche questa storia che si ritorna anche a Chiesa,
sì, sì, sì.
Se tu giocatori agonisti che hanno una grande forza, che vedono la porta, li fa giocare per rincorrere l'ala sinistra avversaria. Leao, lo leggevo su un articolo, non ha mai superato la metà campo, cioè sempre giocato la metà campo, insomma, giocatore di 30 metri è assolutamente devastante, cioè centometrista, insomma.
Poi
invece una tecnica.
Salutiamo i Cagliari, beh, a Cagliari.
Può salutare diversi
Cagliari, salutiamo.
Diversi salutini, se potrebbe.
Salutiamo
fare,
anche Sanitana, bella città, pubblico caro. Vieni a salutare anche io.
Io saluterei anche l'Udinese, sottile quel capellone.
E poi no, perché mi ha otto scala, mi stavo simpatico, poi anche lo aspettiamo poi. Noi. Mandiamo i fiducia, però se ne cai, penso che insomma sono i candidati.
Ascolta, invece domanda bruciapelo anche su Eva, che magari su Mourinho, la Roma. Giudizio sulla Roma, situazione a livello di risultati abbastanza imbarazzante.
Ma ieri sera ha vinto, che tranquillamente.
La Roma è a 8 punti, dall'altra parte,
2-0,
dall'altra parte della classifica.
In forma.
Diciamo che le romane sono la delusione di quest'anno.
Sai, lo sta facendo benissimo.
Non ha fatto neanche tutto sto gran mercato.
Sai che con i braccini corti.
Lotito è difficile. Fai.
Immobile non dura in eterno.
No, infatti,
il nostro amico Lotito è sempre più corto.
La Roma ha fatto il mercato per Sukaku, che insomma, è uno che i gol fa.
Ah, per quello che dice.
Però c'è,
però c'è una coppia d'attacco che non credo che in Europa abbia molti paragoni in Europa, secondo me.
Io l'ho vista la partita ieri sera, grandi balla ieri sera. Grandissimo di balla.
Ormai
è leader, è sempre sì. Il leader di
penso
di...
che
però queste difficoltà, tipo la sconfitta di Genova per esempio,
c'è un po' fattura, penso
una
fa...
squadra che si scolla con un leader come Mourinho, un po' giocatori esperti. Beh, che c'è che... due campioni d'Europa, il portiere titolare del Portogallo,
che già
centrale difensivo
già
inglese,
già quest'anno si parla di Mourinho che aveva criticato la società, voleva andare via, quindi forse un po' una
se non fattura... c'era Mourinho su quella panchina già sarebbe saltato.
No, esatto, però capisco,
c'è una fattura, penso fa società, città e Mourinho,
mi stupisce un pochino il fatto che la Roma non sia una squadra solida quest'anno, magari l'anno scorso lo era.
La squadra aspetta,
tu quando hai un allenatore come Mourinho, hai quattro giocatori esperti che a livello internazionale la Roma ci ha tolti due davanti che sono dei top.
Poi da centrocampo,
cioè, ho capito, ma Cristante campione d'Europa, Pellegrini è comunque un giocatore.
Ha Renato Sanchez che anche se è di porcellana,
Renato Sanchez, no, è portoghese, che lo voleva, l'aveva preso il Paris Saint-Germain. Dietro comunque c'ha tre difensori esperti, il portiere titolare del Portogallo,
complimenti
invece
sì, Atalanta e Ecce, perché Ecce sta facendo un ottimo campionato
fino alla partita con
il Napoli, anche Fosinone sta facendo un buon campionato.
Sono contento per il Francesco.
Di Francesco che finalmente ha trovato una sua identità dopo anni e anni di morti.
Fosinone resta un caso.
Dico di qua io, ma poi ha finito insomma
piazza particolarissima.
Sì, è particolare.
Riesce a rilanciare.
Licio Ciaris o
Licio Ciaris? Bisogna che si vada in ciociaria a mangiare.
Che si mangia,
che fanno gli spaghetti?
Allora lì fanno un piatto particolare che si chiama i fini fini,
cioè
che è una tagliatellina
fina fina
molto molto sottile, e la fanno con col ragù, la fanno con la pancetta,
fini,
si chiamano fini fini,
si
si torna di porchetta chiaramente,
la porchetta per dietro non è tanto indicata,
e il Frosinone c'aveva il bel giocatore Forestieri, mi sembra che si chiami
questo, non mi ricordo, ieri ha fatto una bella partita, il Cuni ha fatto una bella partita, però la porta non la vede, diciamo,
manca un attaccante, però sto facendo una buona stagione per i Padova.
Gioca col 4-3-3 di Francesco.
Sì.
Però ragazzi, il campionato diciamo che è cominciato da un quarto d'ora e di solito a gennaio le piccole si fermano, no?
Sì, vediamo
se non li fanno adesso i punti, quando li fanno?
È chiaro.
Sì. Adesso sì, che prego. È ancora un po' indefinito, devo fare adesso i punti, perché poi quando si stabilizzano, no, si affossano strategie.
Diciamo difficile. Che secondo me l'anno scorso.
Però c'è un divario fra grandi e piccole, cioè in alcune partite si vede un divario enorme rispetto agli anni scorsi.
L'Inter l'altra sera con la Salernitana ha cavato Sanchez, ha messo Lautaro Martinez,
che ha fatto i record di 4 gol,
cioè,
in
toglie Mkhitaryan e mette Calhanoglu, cioè le grandi.
Però con Sassuolo poi ha perso
giocatori in banchina che potrebbero giocare titolare tranquillamente dalla sesta scelta.
No, è chiaro che poi sull'Inter la diversità era stata l'anno scorso, cioè il fatto di una squadra così destabilizzata in campionato che ha perso 7-9 partite era un po' la rarità, perché se no l'Inter è una squadra costruita.
Alcune poi come
cioè, l'Inter ha fatto una finale di Champions, non è che l'ha fatta casualmente, ha fatto alcune una finale di Champions secondo me perché la Champions in generale, il livello generale con la fine dei cicli del Barcellona, il primo ciclo del Real che è già ripreso, perché il Real c'ha già una batteria di giovani che nei prossimi 10 anni la palla
come
la vedi poco, il Barcellona sta già ricostruendo,
anche se il Barcellona è finanziariamente ciclo, messo però, un pochino male,
capito, parecchio, ma
si rischia
tanto poi il fallimento, l'accordo sparisce.
Invece a Boca Juniors i Pepete, hai visto la bombonera?
No,
il nostro amico Matador titolare
Cavani in Boca Juniors, che se no poi Cavani.
Comunque dicevo, l'Inter l'anno scorso è chiaro che ha fatto una finale, però ha fatto una finale, capito, anche su una Champions che secondo me come valore assoluto
come
è un po' calata negli ultimi 5 anni,
se non faceva più faceva quel gol di testa forse
a sì, no, però partita. Comunque l'Inter è una squadra che stupisce l'anno scorso, che con un Napoli il campionato l'avrebbe comunque perso, però insomma poteva stargli più dietro.
Se mi stanno dicendo poi ti pago una cena.
No, chi? L'Inter è una squadra costruita
tocchiamo
bene,
ferro,
Marotta ha costruito bene, come ha detto lui, insomma c'ha dei cambi, c'ha
sì, poi Marotta è uno dei pochi dirigenti
costruita bene da Conte,
sì
con un senso, con giocatori di qualità, con quella che è la disponibilità economica, non è che sia andato a prendere Kane, però hai preso giocatori
nonostante funzionali. Siano un po'
e poi Turam a me piace,
no, sta facendo un'ottima stagione.
Turam è un giocatore che 4
gol
fisicamente, un collezionista come lei. Turam è uno da uova soda,
sono 20 uova soda,
ragazzo
diciamo.
Francese però è ben
capito,
insomma, vabbè, ben, insomma, veloce, ben
fenomeno, no, parliamo di
giocava anche Spalma, anche su Juventus, sì, infatti
ragazzi.
Andiamo con la musica con?
E andiamo
un
con
brano
con Janis Joplin.
Bellissimo.
Ti piace?
Vai. Ah sì.
Grande Janis Joplin.
Grande
Janis.
Grande questa scelta musicale.
Grande scelta,
ragazzi.
Qui non stiamo per tirare
qualità, ragazzi.
Sì, sì. Non stiamo per tirare le bambole. Lui ha fatto la classifica finale, ma poi ripete che si
del campionato della Serie A. Ma vedo anche perché non vedo grandissimi spiragli di sorpresa.
Inter,
insomma,
detto, Napoli.
Secondo me Inter, Napoli, Juventus e Milan.
Ok.
Alla fine vedo l'unica sorpresa può essere la Juventus davanti, che chiude davanti al Milan.
Sulla Juventus aspettavi?
La vedo ancora una squadra con qualche
lacuna. Ma il corpo qualche lato della squadra buio. Oppure Aeghi è forse adesso sopravvalutato? Perché io c'erano con Aeghi molti aiuti.
No, io credo che allora Allegri a me non è mai piaciuto, quindi per me peschi bene, insomma, nel senso se vuoi dare un giudizio su Allegri non è mai positivo. Però credo che la Juventus insomma stia facendo quello che deve, anche per alcune scelte positive, insomma
sì,
Chiesa
sì.
Finalmente
Chiesa che
in attacco, anche se poi se vai a prendere Berardi a gennaio ti ritrovi Chiesa a sinistra, Berardi a destra col centravanti centrale. Però insomma è una squadra abbastanza rinnovata con qualche giovane ben inserito. Locatelli sta facendo un buon campionato anche con prospettive nazionale, che
sì.
Sappiamo quanto la nazionale abbia bisogno anche di linfa perché
abbastanza.
Bisogna andare agli europei.
Però ha vinto, ha vinto
le Olimpiadi l'anno prossimo,
ha vinto per fortuna,
nel senso sì, però ecco, quindi la Juve che sta facendo il suo, secondo me Allegri è un pochino disincrono, c'è un allenatore che prende 7 milioni, insomma, con
7 milioni
di non lo vedo molto in linea con un progetto di squadra di questo tipo,
sì.
Qua che sta dando comunque spazio ai giovani, che è una squadra abbastanza giovane,
un po' antica, diciamo,
cioè visto che si è liberata da un allenatore molto manageriale, molto, molto bravo a gestire il gruppo. Lo vedevo meglio in una squadra con campioni già affermati. Questa è una squadra che
tempo
un
fa,
pochino di novità,
Tevez, Pogbati,
però sta facendo il suo, insomma. Anche ieri a Bergamo ha fatto la sua partita, ha sofferto, ha avuto occasioni. Una squadra che secondo me può arrivare nelle quattro
complimenti. Se non ci arrivano quest'anno che non ci hanno le coppe,
c'hanno le coppe in cine. Complimenti a Genova e a a Genova, che ha fatto un ottimo campionato. E
Genova è una bella piazza,
attaccante,
pensavo oggi Genova, attaccante. Non so se tu, anche per Genova ha avuto due momenti nella storia, soprattutto gli anni 90, quando insomma con Bagnoli è una delle poche squadre che gli appassionati di calcio si ricorda una formazione titolare. Ci pensavo oggi, cioè se l'Inter di Trapattoni era Zenga, Bergomi, Breme, Matteoli, Ferri, Battistini, Bianchi, Berti, Clisma, Matteo Cisarena, il Genova di Bagnoli era Braglia, Torrente, Branco, Ruotolo, Caricola, Signorini,
Signorini, Manato, che poi
Ruotolo, il Ragno, Caricola, Signorini, Ruotolo col 7, Bortolazzi, Aguilera, Scuravi, Onorati, cioè una delle poche squadre che ti ricordi a memoria.
È vero, che spettacolo.
Quindi Genova è una città, insomma, è bella.
Chi non si ricorda la
Genova di Bagnoli?
Signorini, ma la chissà, poi
Signorini morto per la SLA. Mi sembra che sia morto, signori.
La SLA è una malattia che prende molti sportivi, non si sa perché, non so se sono andati a...
Sì, poi si parla anche perché di quegli anni...
Anche Borgonovo, ricordiamoci, è morto ultimamente. L'ex
si parla di doping, di sostanze.
Ma ai miei tempi si diceva che molto era dovuto al consumo di carne, adesso questo non lo so, però c'era anche questa componente. Sì. Rugbisti anche all'Aquila qualcuno... Cioè c'era questo.
Aveva aperto una finestra un attimo, giusto, ci pensavo, perché lei è aquilana, lo sport nazionale aquilano, rugby. Allora, una delle prossime puntate già anticipo che sarà ospite con noi un ragazzo che gioca rugby,
sì,
mio collega di lavoro, che lavora al magazzino per l'azienda, e lui gioca rugby in Serie C col Città di Castello. Ma e ci racconterà proprio della metodologia, della disciplina del rugby, detto da uno che non riesce a guardarlo il rugby.
Ma a me guarda, mi piace.
Vogliamo parlare della sonora mazzoliata che ha preso l'Italia
mondiali,
sabato sera.
Ha preso quegli 80 Black punti.
Quante ne ha preso?
Io non avrei preso 90, avrei preso 96 a 16. Ma vabbè, no, il primo tempo era 43 a 3, una cosa, 47 a 3.
Sono nati a pane rugby, nel senso vivono.
Sì, sì, vabbè, però tutto c'è un limite, diciamo.
47 a 3.
All'Aquila,
ragazzi, sì, l'Aquila è una tradizione.
Tempo, sì, un po' di anni fa, adesso pure, però le squadre forti erano quando io ero un po', ero adolescente, diciamo 15-16 anni miei, e niente, i giocatori dell'Aquila Rugby andavano in nazionale italiana,
certo.
Quindi è proprio una tradizione, ma da sempre, anche da prima che nascessi, poco tempo fa mia sorella mi ha mandato la foto di un rugbista di tantissimo tempo fa, cioè nel senso è uno sport molto vissuto,
famoso terzo tempo,
sì, c'è questa cosa della mischia di diciamo darsi un sacco di cazzotti, questo è vero, però poi penso che sia una, ha un'origine inglese se non sbaglio,
sì, rugby. Sì, prevalentemente anglosassone.
Però poi dopo si è trasformato in America, in
Sud America, per esempio, molto presente, stranissimamente, essendo anglosassone, però
Sud America non
aveva in Sud America perché c'è l'Uruguay, il Cile, anche se le squadre più forti sono tutte nell'emisfero boreale.
Sì.
Quindi No, perché l'Australia è sotto, invece c'è l'Inghilterra.
C'è il Sudafrica. C'è il Sudafrica.
C'è il Sudafrica che vince, ci fece dal film di col film
queste danze preparatorie,
Invictus. Come?
Fanno queste danze preparatorie.
Sì, queste danze particolari.
Gli accatto gli acaca, come si chiama?
Cioè, una persona che una volta venne a parlare di mi dice che è uno sport molto fisico.
Sì, tanto fisico.
Chiaramente, sì, però che no, chiaramente si ha molto rispetto. Però che si ha questa cosa di rispetto, cioè sì. Siamo come ispettare a avversario per poi a fine partita, cioè,
che poi sì, considerato come tempo. So grossi ti conviene rispettarlo l'avversario, perché se ti becca nel parcheggio
una particolarità invece che è un paradosso, visto che uno sport appunto come dicevi te giustamente c'è una disciplina tutta intrinseca,
la persona che viene
al di là delle botte poi dicono, si rispetta, non è sport olimpico, è uno dei pochi sport che non è sport olimpico.
Ecco, questa non la
sappiamo,
non è sport olimpico, esiste forse perché non è riconosciuto dal CIO, perché esiste anche il rugby, quello australiano che si gioca in otto, una roba del genere, molto più bello da vedere, sinceramente, che corrono di più, sono più
pensavo fosse sport,
e non è sport più. Non è mai stato, non è mai entrato nel, non ti so dire,
per uno dei pochi sport non olimpico, mai
pugilato,
non
è sport, è
sta entrando il padel come sport olimpico, non so se
già Parigi, rispetto, per carità, però fa padel e rugby,
non è sport olimpico, pur avendo tutti i crismi invece dello sport olimpico per eccellenza.
Noi abbiamo portato a Perugia, cioè ci deve cazzare lo rugby, appunto.
Sì, ora sto ragazzo ci
racconterà. Rugby, c'è anche
un ragazzo giovane che mi ha spiegato anche come si allenano, anche il discorso degli scontri, quindi la metodologia anche d'allenamento, perché è chiaro che devi fare molta palestra, perché deve anche una certa
predisposizione. Sì, deve essere molto
preparato. Cambia alimentazione, perché lo sport
oddio,
cioè in base al tipo di sport che fai, dico,
in base al peso, dai, in base al peso e alla forza. Allora
voto 10 alla domanda di Nicola,
sì,
bella domanda.
Ovviamente lì è anche un misto, perché corri molto però nello stesso tempo devi essere anche molto forte, no, per fare queste mischie dove spingi con le spalle, quindi diciamo secondo me non molto. Certo, rispetto al nutrimento di un ciclista sicuramente è un po' più
disintegro. Io se faccio rugby credo che non 30 secondi, insomma,
l'aerobico ha meno, ha un po' meno bisogno di, cioè forse devono concentrarsi proprio sui carboidrati. Tutti gli sportivi devono prendere carboidrati, però sicuramente uno sport come il rugby magari c'è l'introito proteico e potrebbe essere più elevato, perché usi tanti muscoli, quindi secondo me mangiano di più rispetto a una persona che appunto basa il suo sport, anche l'agonismo, però sul rugby e sull'aerobico, scusate. Sì, mangiano di più.
Quello che è vietato in tutti gli sport credo sia sempre l'alcol, ce l'hanno tutti con l'alcol.
Ma sì, ma perché c'è un metabolismo assurdo.
Povero alcol.
La pecora nera.
La pecora nera.
Perché viene gestito in maniera diversa dal corpo l'alcol, c'è tutto un suo mondo, è più calorico degli zuccheri. 7 kcal.
È molto soggettivo però, secondo te?
No, è come tutto è sempre soggettivo, questo certo, io sono...
D'accordo con te.
Sì, cioè, no, qua vado anche un po' contro le linee guida, la scienza, però sull'esperienza ti accorgi che è così, sulla propria esperienza è così. L'alcol inibisce anche un pochino l'assimilazione delle sostanze, dei macronutrienti, poco, cioè non è proprio a livello intestinale, ma è proprio il massimo. E quindi sregola un po' tutto quanto, non fa bene al fegato.
Allora,
si sa.
Se ti piace l'alcol, fai l'artista,
sì,
fai assolutamente. Il cantante, fai
non fai lo sport,
fai i quadri, fai quello che vuoi,
ma non fai lo sport.
Ok,
quindi abbiamo detto, sapete questa regola. Quindi
noi infatti siamo avanti della musica. Se ci avete fatto
e non facciamo sport, io pago,
dipingi sereno,
suona sereno, ma non fai sport. No, e parliamo di musica. Complimenti anche a Bologna. Chi sta facendo? Orsolini, Tipetta.
Bologna è una piazza abbastanza, un trend.
La pianina
positivo,
romagnola.
Cioè, no, non trend, c'è un trend, no? Positivo.
Assolutamente.
Tiago Motta, la città si è risvegliata.
Tiago Motta è un attore interessante.
Orsolini, secondo me, è un ottimo giocatore.
Tiago Motta è un attore interessante. Per me, appunto, per un
allenatore, sì, ne sono d'accordo.
E poi, appunto,
con Mourinho è salito su, c'è una bella personalità.
Sì.
Sta facendo bene, si fa rispettare, insomma. Anche Bologna è una bella piazza, 9 scudetti, non è che.
Tifoso bolognese, telecronista Bulgarelli, tu ricordi?
Bulgarelli, come no?
Telecronista dell'Italia, commentatore d'Italia, tifoso bolognese, e commentava con Caputi le partite dell'Italia, un pelino, anche Caputi e Bulgarelli, la coppia che commentava l'Italia tanti anni
con, su Capodistria, sì, su Telemonte Caio.
Su Telemonte Caio. Andiamo con la musica, vai. Eccoci qua, chi non ha sentito, mi ricordiamo?
Abbiamo ascoltato un magnifico pezzo dei REM.
Qui c'è la discussione
Strange Currency, che è colonna sonora, diciamo, della serie del momento, che è The Bear. Non so se la conoscete.
Non so.
Diciamo, sì, chi tra le serie in onda in questo momento.
Sky.
No, credo Netflix. Sia Disney. Ah, no. Credo sia Disney.
Raccontaci la trama.
La trama è le vicende, diciamo, di un ragazzo, Carmi, italo-americano, che apre questo ristorante a Chicago. E niente, non vi dico altro. Guardatela, perché la prima stagione è carina, la seconda è magnifica.
Ecco, okay. Guarderemo The Bird.
Un'indicazione, e qui vamo durante lo stacco, diciamo, con Eva, che musica mette dopo, per essere detto Davy Bowie,
esatto,
insomma, qualche no, i DOS, i Pink Floyd, insomma, gruppi.
Beh, robettina,
niente roba.
Pink Floyd è giusto.
Ma cosa piccola. Così.
No, abbiamo cominciato con i Pink Floyd, sai, perché sono arrivati un pochino in ritardo. E sono gli unici che reggono.
Dico,
diciamo, la noia per 7-8 minuti.
Ritardo degli altri. E probabilmente un Eva, diciamo, poi io. Probabilmente Eva ci potrà. Dei ragazzi cantano.
Sì.
Non diciamo niente, sì, però infatti. Insomma stiamo. No?
Bravi.
Salutiamo Giacomo Otto, perché probabilmente uno dei prossimi ritorna in trasmissione.
Ma da quando è diventato padre. Padre
Otto. Lo aspettiamo.
È diventato padre babbo o padre.
È diventato babbo.
Salutiamo la.
Ciao Giacomo.
E anche Nicola che oggi stasera. Assente, ma anche lui saluto il posto, stima prossimo, non posso.
Va bene, la sauna è buon punto.
Sì.
Nel senso, siamo abbastanza.
No, ricordiamo che domani è qui, c'è appunto la Coppa Campione, come chiamo io.
La nostra amata, almeno questo.
Ricordiamo gli appuntamenti degli italiani.
Inter Benfica, Napoli al Madrid.
Benfica, il Milan gioca col Dortmund.
Come se l'ha fatto uno in Milan.
Era che c'ha un girone.
E la Lazio, che ha fatto
Lazio con Celtic.
Celtic. Vai, fatti i pronostici, vai, inizia Inter Benfica, vai.
Ma no, penso che l'Inter possa batterla, insomma, la battuta anche l'anno scorso, forse ha calato il Benfica, forse.
Soprattutto perché l'Inter domani sera deve vincere.
Avendo pareggiato a primo turno, prima partita deve vincere assolutamente.
La Champions devi partire bene, se vuoi.
Sì, questi gironi poi sono estremamente abbastanza equilibrati ultimamente.
Diciamo, è forse esclusa il Milan, che c'è un girone veramente di fuoco, però non ci dimentichiamo che forse l'Inter l'anno scorso aveva un girone molto simile.
È passata.
Ed è arrivato in finale.
L'Inter ha avuto nel girone eliminatorio. Pensavo oggi, insomma, perché dopo dagli ottavi, quarti, semifinali ha avuto tre squadre probabilmente che gli erano inferiori a livello assoluto.
Le faccio fare Eva a pronostici, dai, che
mi che fa Lazio,
basta la simpatia,
vai.
Celtic Lazio, preferisci la Scozia,
Celtic
o la Roma capitale?
Bel conflitto. Allora, mio padre tifava per il Lazio, io non amo, non so.
Celtic. Preferisci Napoli o Madrid a Spagna?
Oddio, Madrid. Però da Napoli, dai.
Non mi
gufai
a Napoli che ti mettono
Napoli,
in notaggio.
Inter, invece, Milano, la nebbia di Milano, oppure
la nebbia di Dortmund.
Il freddo.
Portogallo, dai, il caldo. Benfica.
Portogallo, no, lì è Portogallo.
Quindi se perde domani sera, intende.
Non la chiamiamo più.
E poi ultima, preferisci i rigori del tedesco
o le zone industriali
di Milano
o diciamo i boschi di Milano.
Milano
è sempre
bosco verticale di Milano.
La foresta nera,
il bosco verticale.
Quindi due italiane vincono, due italiane non vanno al mare. Vediamo se
vabbè, comunque altri gironi sono equilibrati, nel senso che per il Napoli è una partita abbastanza decisiva, perché la puoi anche perdere, insomma, il Reale.
Però diciamo che il Napoli domani sera, se fa risultato,
è un passo avanti,
considerato che abbiamo rubato forse la prima, sì. Abbiamo vinta in maniera
male.
Molto fortunosa,
sì. Anche perché poi c'è l'Union Berlino di Bonucci,
poi c'è Bonucci,
grande Bonucci.
che mi sembra stia andando malissimo.
Sì, per il Milan è un girone complicato, effettivamente.
Ma quello è il Milan. Il Paris Saint-Germain,
Saint-Germain molto rinnovato, ma gioca molto meglio.
Sì, senti, voi però che seguite tutti gli sport, mi fate capire un attimo, si parla di golf questa settimana.
Sul golf è sul animale,
golf. Nessuno
golf
parla di golf.
C'è sulla gazzetta un
so dire quello
stanno
che
facendo, diciamo, sta competizione famosa.
No, è finita, ha vinto l'Europa. Fortuna.
Quindi
cioè, forse è finita per fortuna.
Però è uno dei pochi sport dove, c'è, è dove l'Europa è combatta.
Diciamo che
non c'è nessun altro sport dove dice gioco nell'Europa.
Non è la NATO, è l'Europa, capito?
È uno sport pochissimo, però ecco.
Almeno su questo.
Diciamo che lo sport, come diceva un mio amico, io lo odio, cioè per me il golf
sport
non
che non mi piace.
Se porti uno del golf, però non vengo più qui, te lo dico da adesso. Si può parlare.
Però diciamo, Perugia c'ha due campi importanti.
Però il golf, mi diceva il mio amico, rilassati. Cioè, se tu sei nervoso, metti a vedere il golf e ti rilassi. Quindi, Nicola, stasera. Rilass, buchettina, 32
due campi, uno a Santa Sabina, ricordiamo.
E poi abbiamo l'Antognolla.
E poi i golfisti guadagnano due spicci. Cioè, nel senso, Tiger Woods era uno che
guadagnati i soldi.
100 milioni.
E poi anche sono giocatori, ottimi golfisti, Gianluca Viai.
C'è Molinari,
insomma, i giocatori, no? Che
sì, ma poi l'Italia è forte, cioè, c'è un giocatore Molinari, si chiama, mi sembra che sia uno dei più forti giocatori europei ormai.
Vedi, non te ne fregava niente del golf, ma tra un po' ci dai la nazionale italiana di golf del 63.
È uno sport, però è uno sport come
Pacifico.
No, mi sa uno sport, sì, uno sport un po' dei hit, non ho mai parlato di golf in radio e non mi sa approfondito, però nonostante uno sport diffuso qui a Perugia, ma molto lento.
Non iniziare.
No, è la mia impressione. No, poi
diciamo che è
uno
sport, diciamo, più per ricco.
D'élite, poi forse si trasformerà, però comunque camminano loro, sì, sì. Cioè, a livello fisico.
Sì, però se sei povero non dici puoi avvicinare, certo, al golf, perché una pallina costa 20 euro. cioè...
Se sei povero non puoi mai, potrai mai comprare
una puntata su
il Super Santos, te lo compri da bambino con 3.000 lire per lo compravo.
Domani metterò
un post su Facebook, ci puoi giocare golf se povero.
Al massimo ci puoi giocare con la Nintendo.
Vediamo chi ti risponde.
Per me i due sport da abolire sono il golf e la pallamano. Guardando,
ma per sbaglio, per qua a Perugia, a Bastiaso, non so se ancora,
no, vabbè, ma Perugia
c'è la Serie C, faceva la Serie C a Palamano, la Serie C,
per carità,
Palamano. Però un altro sport
quello in acqua, pallamano,
no, quella è pallanuoto,
quella è un'altra storia,
appunto,
con una tradizione. La pallamano è uno sport,
come sport
diverso, portieri orribili da pallamano.
Ma no, sullo sport è un po'
particolare, sport olimpico, vedi, sì, la differenza del rugby.
Vedi?
Palla a mano è uno sport olimpico.
Facciamo una richiesta.
Mi fa pensare tra i primi.
Addirittura.
Dovrebbe essere rugby, ma c'è palla a mano, quindi no?
È strana questa cosa.
È perché rugby non dovrebbe essere poi di
certo.
Allora, la prossima volta magari si svela. Stasera
svela
non ci guardiamo. Tra due settimane si svela l'arcano, perché il rugby non è sport olimpico.
Sì.
Lo diremo, tanto non c'è possibilità di andare su internet.
Una curiosità che
aspettano noi per sapere.
Assolutamente. E andando nella Serie A, Serie B invece, sì, commenti a Cosenza, a Catanzaro.
No, sulla Serie B c'è la Calabria, al sud è caliente, ragazzi. C'è due squadre calabresi che stanno a piazze importanti, calorose. Venite, studenti, venite in radio.
Assolutamente.
Perché poi questo deve diventare uno spazio aperto.
Assolutamente.
Ci deve essere 25 persone.
Assolutamente.
Adesso sono 40 gradi.
Diciamo che Nicola è partito partito lento quest'anno, sì, cioè solitamente di sti tempi c'erano, forse perché ti immaginavi questo calore,
un po' caldo, quindi
aspettiamo tra un mesetto, diciamo, fendo, ci riscaldiamo con almeno un'aggiunta di una quindicina di,
sì, di ospiti. Sette catanzaresi, sette così.
Una volta la settimana eravamo in 18 qua dentro.
Ma poi porta pure una decina di sudamericani, che sono calienti.
È talmente bloccata che
diciamo,
nessuno
può
fare il banchettino di Moiti.
Sì, assolutamente.
La nazionale italiana di lambada.
Tutte sport
olimpico.
Sport olimpico. Rugby no,
viva la lambada.
Vabbè, comunque niente, venite, correte da Catanzaro,
la porta aperta
pullman,
per chi vuole,
c'è la Marino Bus
da Cosenza, da Catanzaro, per chi vuole venire,
cioè, qui ragazzi, il Catanzaro è quarto, il Cosenza è sesto, vinto a Genova, il Cosenza ha vinto fuori
Pio, che non difficoltà perché sta facendo malissimo la Sampdoria,
Pio retrocede anche con la Sampdoria, insomma, quindi tanto il Perugia c'è uno,
però ha vinto. Vicenza che ha fatto?
Credo abbia vinto.
Ok. Commenti a Torres, anche sta prima, in, Torres, prima in classifica, ragazzi, nella Serie C. E commenti a Palma, che forse hanno le Palma, perché stavamo in questa del primo classifico.
Ora, insomma, ritorno. È sempre il presidente, no? Sì, del Parma.
Ah, beh, sì, penso di sì.
E Maresca l'allenatore.
Credo di sì.
Pecchia, scusa.
Pecchia, Pecchia. Però la squadra c'è, sono interessanti. Dovrebbe essere una Palma, un'altra piazza che vogliamo vincere anche una Coppa di UEFA.
L'ultima squadra italiana
che Chiespo, Minotti.
No, no, Chiespo. Ti confondi la 10.
No, che non
Minotti era quello di Scala.
Sì, sì.
Chiespo era quello di Malesano.
Beh, sì. Chiespo e Chiesa, Chiesa sai buttare.
Ah, c'era Buffon, credo.
Buffon, Buffon, Thuram, è vero.
Cannavaro.
Vabbè, quella era una squadra
assolutamente
super squadra. Peccato che Tanzi
peccato che
con Sky in panchina.
Monopoli, il Monopoli comprava
con Sky in panchina, quindi sa che poi lo fa di quello, sì, una squadra con una certa
tradizione. Con Marsiglia,
ma sì, è vero, c'è ragione. Sì, Tanzi Cannotti è presente un po' che quei soldi hanno avuto un rapporto un po' particolare, sai, come
troppo venale,
sì, parecchio venale, insomma, ecco, quindi...
Però diciamo che quella Lazio però di Cagnotti come... era strepitosa,
straordinaria. Mancini Mediano e Almeida, ti ricordi Almeida?
Campo.
Chi allena Almeida adesso? Non so se l'hai visto, like
Atene. Sì.
Boh, c'era un Vieri, forse il Vieri più forte di sempre. Quando
Salas, poi con Sessau a destra, Mihailovic
era forte,
defunto. Sì. Mihailovic,
le spalle, che sono in panchina.
Favalli, Pancaro, Marchegiani,
prima di un paione veramente.
Mancini che giocava Mediano nei due, fece il gol di tacco
contro il Parma.
Insomma, vabbè, la 2000, no?
Eh sì, insomma, tanti anni fa.
L'anno del diluvio di Perugia.
Sì, io c'ero sbagliato con un puccino.
Ci scende a Perugia delle Perugia di
Juventus. Io ho perso, quindi ho perso, detto, va bene così.
Ah, quindi eri andato a vedere la Juventus, sì, che ha perso lo scudetto.
Ah, ma è andato a portare fortuna alla mamma.
Ti fai Perugia contro la Juventus. Poi...
Ah, certo.
Io ho perso lo scudetto.
Tifoso.
Infatti, poi, ma anche qua, basta che io non vince scudetto di Coppa Campioni, andiamo con così, perché è quello importante.
Dopo questo...
E come avevamo promesso a Eva, andiamo con...
Che mettiamo, Eva?
Con David Bowie.
Un brano molto bello. Anche questo
ce lo vuoi raccontare oppure lasciamo?
Beh, Major Tom,
ne vogliamo parlare,
ne
dopo.
Parliamo dopo,
ne parliamo dopo la pubblicità.
Sì, dopo parliamo anche dei brani, sta... dai, chi c'è che vuoi,
ma questo poi mi si qualcosa.
Che meraviglia.
Eccoci
questo
qua.
Brano,
mamma mia, ragazzi,
che canzone,
che canzone. È una canzone bellissima, secondo me, proprio non, cioè, non può tramontare un brano,
no,
così.
Ma anche le canzoni, no? Beh, con queste non devono tramontare.
Non devono tramontare, ma bella bella. Perdersi
diamo
nello
un po',
spazio.
Ricordiamo, sì. Il titolo, ricordiamo il titolo.
Questo si chiama
Space Oddity. Space Oddity.
Dall'album di David Bowie.
Questo non lo so.
È l'album quello.
No. Da un album di David Bowie.
Che poi ho scoperto, era una passione per moto. Ce l'avevo durante.
Sì, nel senso, io ho sempre pensato, adesso me la compro, non l'ho mai fatto. Però l'idea di prendermi una moto tante volte. Poi io sono un po' minuta, penso sempre, oddio, forse non ce la faccio a reggerla.
Beh,
anche
c'è la taglia giusta, insomma.
E te la
quelle della Chicco vanno bene,
dai. E te la bella tradizione di sportivi che con la moto.
Se ne parlava prima, insomma, la Ducati, si diceva con due, insomma,
la Ducati,
che sta diventando il motore super vincente. Sì. Quest'anno c'è due piloti che si giocano il mondiale, entrambi Ducati, italiano e spagnolo. Poi è una cosa molto l'Italia, la moto, no? Cioè, sì, l'Italia, sì, e la Spagna prevalentemente, ma all'interno dell'Italia poi i centauri sono quasi tutti della Riviera Romagnola, cosa abbastanza particolare, insomma.
Forse perché lì c'erano tutti quanti i costruttori,
i di generazione, andiamo, in generazione, perché
portare qualche moto camp, così poi parliamo anche di moto, un altro aspetto è... di moto, che c'è
qualche motoclub,
molti motoclub qua,
il motoclub, ma anche il mondiale, insomma,
assolutamente, perché... sì. Quindi...
portaci Bagnaia, dai.
Domani poi chiamiamo, vediamo se mi esplode.
Inizia a lavorare su Bagnaia.
Domani chiamiamo, vediamo se mi esplode. Sì,
ci racconta un po'. C'è stata la festa a Tavuglia adesso. Non so se l'hai vista, Valentina Buffiche, sempre piacevole. Personaggio tra in... tifosissimo, Valentino, l'ho viste tutte, penso, le corse.
Sì,
sì, tifoso.
Una che ti è rimasta in pezzo?
Ce n'è tante.
Quella in America fu.
Ma è incredibile come io non invece appassionato, perché ho avuto la Vespa, lo scooter, ma mai la moto, perché non ho mai avuto una moto. E Valentino è stato lo sportivo di fatto, ne ha assunto di più. Quindi proprio gare viste, riviste, sì. Quando cadeva disastri, giornate storiche.
Ma diceva gli Spagnoli, in America.
No, quella fu una, era in America. Quella,
tu
quella,
dici la Laguna Seca con Stone,
col Cavatappio.
Ma ancora più grande il sorpasso a Lorenzo, a Jerez nel 2009, ma ce ne sono stati tanti. Ma poi lui come personaggio mi è sempre sì. Leggerissimo. Anche
metteva d'accordo un po' tutti. Stranissimo,
sì, sì. Un personaggio, grande sportivo, comunicazione grande. Molto basica, cioè quindi non grandi ragionamenti e tutto, ma personaggio super rilassante, fenomeno.
Assolutamente.
Poi anche perso, perché questi grandi fenomeni, poi chiudiamo, come è stato Federer, no? Che l'anno scorso ha smesso. Federer è diventato, ha chiuso la carriera da perdente, perché Djokovic l'ha battuto 9 su 10, Nadal 9 su 10, però rimane, cioè lo sport consacra anche nella sconfitta. Tu guarda sì, l'ultimo perché... Wimbledon, Djokovic che poteva fare il grande slam, ha perso con Alcaraz, che è il nuovo talento di oggi, fortissimo, super talento, è stato consacrato Djokovic come perdente,
esatto.
Quindi anche il valore della sconfitta.
Anche da qui si vede, no, il valore
si può sempre vincere, nel senso che c'è anche la sconfitta che si consacra.
Penso sia normale, no? A un certo punto, sì, piano piano, per gli sportivi dico, un po' per tutto, però lì lo vedi più in termini più veloci, no?
Sì.
Nel senso che...
Ma poi vedi, anche, no?
Momento... Vedi il sole a mezzogiorno, diciamo il massimo, e poi dopo piano piano.
Beh, quella credo che sia difficile psicologicamente da interessante capire, lo sportivo la psicologia
lo mette in
capire
conto.
Come tu dal
sì,
successo
mette in conto
sì. Ti... forse è
beh,
scegliere il momento
però
giusto.
Secondo me c'è il discorso, ora io non so quanto corrisponda a questo, però anche l'aspetto dell'età, no? Si inizia a fare sport in modo talentuoso penso molto, molto giovani.
Sì,
più o meno.
Abbastanza, anche se c'è differenza
il
da sport a sport.
Cioè, comunque cambia, non può avere mai un cioè, corpo di un trentenne, anche allenato di un trentenne
certo.
Non potrà avere le prestazioni di un ventenne e viceversa, ma questo senza togliere nulla. Poi va bene tutto.
Vabbè,
come
mi sa,
il segno che siamo arrivati alla fine, grande per
ci tagliano, ci chiudono, ci mandano.
Vi posso dare massimo 45 secondi
faccio
per salutare.
Con me sentiamo sabato, sempre con le... siamo alla Futta e posso venire.
Buone
avevo,
cose.
Avevo un po' di peso,
ci
tutti
si vede 15 giorni.
Nicola ha iniziato 40 e lì poi siamo forse in tanti qua dentro.
Sicuro?
Quindi
io lunedì non ci sarò.
Però ci dovrebbe essere Eva, ci sei?
Sì, sì.
E ci dovrebbe essere anche Nicola, quindi noi te ci saremo. Da di qua e da questa parte sì. Dobbiamo trovare penso un po' di persone ci dovrebbero essere parecchie teatro penso tutte quindi mischiate fa di oro come sempre
va bene e
va
allora
bene? Buon lunedì buona
grazie.
Coppa Campioni
un bacione a tutti
speriamo che abbia sbagliato i pronostici alcuni
no vabbè non me ne vogliate
sto scherzando su un
scherzo ciao
buon
serio.
Lunedì buona settimana ci sentiamo sabato e lunedì quindi lunedì ciao ragazzi
ciao
grazie
ciao,
Marco
ciao
alla prossima
ciao.